ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, chi sta dentro e chi sta fuori. Ovviamente in particolare il nostro augurio di buona libertà va a chi sta dentro. Dunque sono le 15 e 2 minuti primi, oggi è il 5 di settembre e riprendiamo dopo la pausa estiva di agosto le trasmissioni, trasmissioni contro il carcere. E allora la prima cosa che credo venga in mente a tutti e tutte che ci ascoltano: che cosa è successo ad agosto? Nelle carceri è successo il disastro continuo giornaliero, il caldo ha aumentato la sofferenza, il fastidio, le difficoltà di vita o meglio di sopravvivenza in quella situazione. Ma ad agosto è successo anche un'altra cosa di cui tratteremo proprio oggi. Il 2 agosto, ricordate prima di partire quando abbiamo parlato nei mesi precedenti della riforma Orlando che è crollata, si vedeva che man mano che passava il tempo, che dopo le elezioni soprattutto del 4 marzo si vedeva che la maggioranza che si era profilata da quelle elezioni aveva una come dire, un'idea completamente diversa di riformare le carceri, più che altro è un'idea di controriforma, non di riforma. E quindi diciamo quella riforma lì di Orlando era stata, ripiegamo rapidamente, era stata predisposta, era un decreto delegato però all'interno di una legge delega approvata dal Parlamento, maggioranza parlamentare del vecchio Parlamento nel luglio del 2017, la maggioranza buona, quindi c'era una larga volontà di mettere mano ad alcune riforme all'interno del sistema penitenziario. Quindi era stata fatta una legge delega che inquadrava i settori e le definizioni, il lavoro da fare, e su quello i tecnici del Ministero della Giustizia hanno lavorato per produrre. Dovevano bastare 4 decreti per sul terreno, quello per i minori, per l'affettività e soprattutto quello più importante, perlomeno che si è dimostrato più importante, quello per che avrebbe dovuto snellire e facilitare l'accesso alle misure alternative, cioè quello su cui erano stati realizzati i decreti diventati poi legge nel 1912, 13 e 14. Ricordate, chiamati i decreti svuota carceri perché erano stati imposti dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU in acronimo, che aveva più volte redarguito l'Italia perché teneva le persone in carcere in condizioni disumane, subumane, e dopo diversi richiami gli aveva scoccato una grossa multa molto forte, che però loro pagano non con i soldi loro ma con i soldi nostri. Comunque sul piano internazionale l'Italia ha fatto una figura peregrina, perché era stata sanzionata, diciamo multata dalla Corte Europea per non rispetto dei diritti umani delle persone recluse. A quel punto, poiché la Corte diceva che non solo la Corte Europea addirittura, oltre a mettere una multa, in un'altra seduta disse che le persone detenute in quelle condizioni potevano chiedere il risarcimento, perché ogni persona detenuta chiedeva un risarcimento perché lo Stato italiano la conteneva in spazi limitati, troppo limitati, al di sotto delle norme europee e condizioni disumane, degradanti. Infatti parecchi detenuti hanno preso rimborsi perché hanno fatto ricorso, e ovviamente in base a questo la Corte Europea decretava che lo Stato italiano dovesse pagare. Poi, visto che la situazione non cambiava, cominciò a dire che avrebbe scoccato un'altra forte multa. A quel punto il governo italiano di allora decise di mettere mano. Il problema qual era? Che stante la capacità ricettiva delle carceri italiane, non poteva tenere più di 50-52.000 persone detenute, ne aveva 68-69.000, quindi cominciò a fare una serie di provvedimenti chiamati appunto svuota carceri, perché fecero uscire alcuni dei furono quelli di aumentare gli sconti di pena per ogni anno di buona condotta, chiamata liberazione anticipata, portandola da 3 mesi a 5 mesi, però questo passaggio durò un anno e mezzo. Però quelli che stavano in fine pena uscirono, perché ogni anno di buona condotta scalavi 5 mesi, quindi arrivarono a fine pena e ne uscirono un bel po'. Poi portò a 18 mesi, quindi un anno e mezzo a fine pena, 18 mesi a fine pena. A fine pena era possibile andare in misura alternativa automaticamente, senza dover fare nessun percorso particolare, agli arresti domiciliari oppure con obbligo di dimora, altre cose di questo tipo. E così ne uscirono altri. E poi appunto a livello caldo, quando quel decreto formalizzato in legge alla fine del 2013 mise in moto, perché appunto la preoccupazione era di scendere ancora la quantità di persone detenute, e quindi a molti detenuti che facevano richiesta vengono concesse le misure alternative. Quindi il numero delle persone detenute si portò intorno ai 50.000, che era abbastanza combaciante con la quantità di ricettività che ci avevano, diciamo, il sistema carcerario. 50.600 ne ha, la presenza è arrivata a 50.000 e qualche cosa, e 900, eccetera. Diciamo, sotto l'emergenza, quindi le cose hanno funzionato a favore delle persone detenute. Finita l'emergenza, perché arrivati a 50.000, ho detto vabbè, finita l'emergenza, è ricominciato a parte i provvedimenti speciali, sono finiti, sono rimasti questi vi dico pure il numero, chiaramente non è che posso andare a memoria, ce ne stanno 2.000. Comunque quello che correggeva la legge 345 del 75, che è la 146 del 23 dicembre 2013, numero 146, era un decreto legge diventato poi legge, che diceva che praticamente le persone che hanno 4 anni a fine pena, mettendo in moto il procedimento che passa attraverso la magistratura di sorveglianza, quindi non automaticamente, e trovando un lavoro eccetera, avevano la possibilità di andare in misura alternativa, cioè all'esterno, tipo affidamenti in prova ai servizi sociali oppure i lavori all'esterno, uscire dal carcere per avere un controllo che si chiama controllo penale esterno, in cui la persona è sempre controllata, è sempre una pena quella, attenzione, quella è una pena. Soltanto che da un po' di tempo a questa parte, in pieno contrasto con diciamo, ciò che è scritto e ciò che era portato dalla Costituzione, poi ci faremo un piccolo particolare, perché qui tutti parlano di Costituzione, ma secondo il mio modesto avviso, soprattutto politici e giornalisti non l'hanno non solo letta, ma nemmeno sfogliata, eppure non è un librone di 800 pagine, è abbastanza piccolo. Ma sa, diciamo, il livello di ignoranza è talmente forte, o comunque di ignoranza voluta, perché per tirare l'acqua al proprio mulino ognuno ignora anche quel po' che sa a volte. Comunque questa legge del 23 dicembre 2013, la 146, diceva che addirittura per le condanne inferiori a 4 anni la persona condannata non passava per il carcere, andava direttamente a fare lavori all'esterno, cioè il tribunale ti dà il processo, il giudice dice lei ha so, 3 anni e mezzo, 3 anni e 9, meno di 4 anni, quelle che siano, a quel punto lo stesso giudice che ti ha comminato quella condanna ti avvia al percorso esterno, cioè dal tribunale non vai in carcere e poi fa tutta la trafila per riuscire, ma direttamente vai in misura alternativa. Questo era il meccanismo previsto dalla legge 146, che però dopo il primo momento d'emergenza, che è servito a far ridurre la popolazione, non ha più funzionato, perché il meccanismo è così farraginoso, burocratico, non ci sono, per esempio, nella magistratura di sorveglianza, oltre l'ideologia, perché le campagne stampa contano, tutto quello che volete, soprattutto manca anche il personale, sono ridotti al minimo, non hanno nemmeno i cancellieri, cioè tutte queste cose che sappiamo, si leggono sui giornali, cioè la giustizia è stata depotenziata, in alcune procure non hanno nemmeno la carta per fare fotocopie, cioè per dire no, queste cose si leggono, insomma, perché tutto il pubblico è stato depotenziato, compresa la magistratura negli ultimi 10-15 anni, quando sotto l'insegna del cosiddetto liberismo si sono fatte i più grossi sfacelli, e li vediamo anche con morti, tipo il crollo nei ponti o le gallerie o tutto il resto, insomma. Allora, questo punto qui, a un certo punto, siccome il numero era continuava di persone in carcere continuava a salire, e nel 2017, lo scorso anno, era arrivato a 56-57 mila, il governo, appunto il governo, il ministro di allora era Orlando, disse d'accordo col governo, presentò appunto quella legge delega che venne approvata e si mise al lavoro per presentare i decreti. Quello più interessante, che era questo, che doveva rendere attuabile ed eseguibile rapidamente ciò che era previsto dalla legge 146 del 2013, quindi non niente di innovativo. Sì, portava delle innovazioni all'interno della condizione quotidiana carceraria, per esempio quella che si chiama la sorveglianza dinamica, cioè invece di stare chiusi 22 ore o 20 ore in cella, in ogni sezione veniva chiusa dai cancelli, e ogni sezione ha 10, 15, 20 celle, veniva chiusa la sezione, le celle aperte, in modo che i detenuti potessero passeggiare nel corridoio della sezione oppure andare a trovare altri amici che stanno in un'altra cella a fianco, cioè questa chiamata sorveglianza dinamica, in cui il controllo delle guardie è esterno alla sezione, cioè stanno dietro i cancelli chiusi della sezione e vedono i detenuti che si muovono dentro, che camminano, passeggiano, giocano, fanno quello che gli pare, mentre invece normalmente la vita del carcerato è dentro la cella, nel corridoio c'è solo il passeggio delle guardie, il controllo viene direttamente, cioè dall'esterno all'interno. Questa è la differenza. Ma a parte queste piccole differenze, il cambiamento sostanziale della cosiddetta riforma Orlando era quello che facilitava, cioè mettere in moto una serie di meccanismi che rendevano più agile e veloce il passaggio delle misure alternative. Da quando il detenuto faceva la domanda, presentava la richiesta di lavoro, ricordate che è fondamentale, è apposta questo discorso, poi ci richiama il problema del lavoro, perché per avere la misura alternativa è necessario avere un lavoro, è necessario che il detenuto o la detenuta abbia un lavoro, perché all'esterno, nel senso deve avere un lavoro all'esterno per poter accedere alla misura alternativa. Però tutto questo è appunto allungaggini burocratiche eccetera, e Orlando con la sua riforma voleva snellire, cioè far passare rapidamente una persona che fa la domanda perché ha maturato i requisiti e presenta la richiesta di lavoro, va subito in misura alternativa all'esterno. Questo avrebbe depotenziato di nuovo le presenze in carcere, giunte di nuovo a un sovraffollamento spaventoso. Considerate che al 31 agosto, per fortuna l'ufficio statistica del Ministero della Giustizia funziona, e da ieri cioè che è appena il 4 settembre, ci ha dato le presenze al 31 agosto 2018, quindi almeno quello funziona. Sono 59.135, ossia mancano poche centinaia per arrivare alla soglia dei 60.000. Ed è un livello di sovraffollamento enorme, perché la capienza regolamentare è di 50.600 rispetto a un 59.135 presenze, quindi un sovraffollamento di quasi 9.000 persone, enorme, grosso, che già dovrebbe vacillare all'allarme come qualche anno fa. Questa è la condizione. Il nuovo governo, uscito dalle elezioni del 4, quindi praticamente la nuova maggioranza Lega 5 Stelle, ha detto subito che non era d'accordo a quella cosa, e come si sono insediati hanno stralciato quella parte del passaggio più rapida alle misure alternative, rimettendo il vecchio sistema e iniziando un ragionamento, un lavoro che viene chiamato dagli esperti contro riforma rispetto alla riforma Orlando, che voleva migliorare qualcosa per i detenuti, per le persone detenute. La controriforma di questo nuovo governo peggiorerà qualcosa, poi lo vedremo man mano che si sviluppa, però questo intanto il 2 agosto apposta, diciamo, che è successo che il 3 agosto sarebbe scaduto quella legge delega che abbiamo detto del giugno 2017, che aveva dato delega al governo di decretare su questi terreni. Scadeva il 3 agosto, il 2 agosto il Consiglio dei Ministri si è riunito e su proposta del Ministro della Giustizia Bonafede ha preparato questa controriforma, ha stralciato quella parte sulle misure alternative, l'ha praticamente buttato nel cestino e ha detto per ora rimane tutto com'è, poi ci metteremo mano e non sappiamo come, lo vedremo nei prossimi mesi. Allora, diciamo, questo aspetto qui molto importante per le persone detenute, perché avevano fatto molto affidamento, non tutti, ma da quanto si sa, alcune migliaia di persone detenute avevano anche partecipato allo sciopero della fame a Staffetta, fatto qualche mese fa, indetto dai radicali, proprio per sostenere la riforma Orlando, quella riforma e altre che, diciamo, i radicali avevano previsto. Molti detenuti ci hanno partecipato, nell'assenza di altre mobilitazioni avevano partecipato a questa, quindi molti ci speravano, ci credevano, sembrava una prospettiva, anche perché la prospettiva del passaggio alle misure alternative è una prospettiva generale, ossia tutti i teorici che parlano con conoscenza, non a chiacchiere, del meccanismo repressivo, sono d'accordo a ritenere che in tendenza la prospettiva del sistema repressivo non punterà tanto sul carcere come ha fatto fino a qualche tempo fa, ma punterà più che altro sulle misure alternative. Non lo fa soltanto per umanità, per spirito umanitario, ma perché sono convinti che il controllo penale esterno, quello che si attua con le persone in misura alternativa, che so, agli arresti domiciliari con possibilità di uscire per andare a lavorare, con obbligo di dimora, con limitazioni territoriali, cioè non può uscire dal comune o dalla provincia, queste cose qua, tutte queste, o l'affidamento in prova, tutte queste misure alternative che si svolgono sul territorio, nel proprio domicilio, quindi che non metti più piedi in carcere, sono dei controlli più efficaci secondo questi teorici, alcuni stanno anche in questo paese, ma più che altro vengono dal nord Europa queste teorie, però ormai sono fatte proprie da tutti i sistemi sanzionatori del mondo, perché dicono appunto controllare la persona chiusa in una cella è poca cosa, lo deprimi soltanto, lo distruggi, quello, per quello serve il carcere, però dicono non serve più, bisogna controllare più l'ambiente che frequenta, le relazioni che intrattiene, che il luogo, il posto, l'habitat che frequenta, in quel caso, perché poi il cosiddetto reato matura in quell'ambiente, con quelle relazioni, in quel sistema di amicizie, di persone che ha intorno, e quindi è chiaramente più efficace. Quindi dicevano, la tendenza col tempo sarà di sostituire il carcere con il controllo esterno, territoriale, cosiddetto controllo penale esterno. Tuttavia però ogni paese, l'Italia in particolar modo in questo, ma non solo, però l'Italia è molto spicca in questo modo, le campagne elettorali, per una sorta così di paura indecente, così diffusa dai media, dalle campagne mediatiche fatte dai politici con i media asserviti, che spargono paura. Nel senso che vogliono affermare che il malessere, perché c'è malessere, no? Le crisi economiche che si susseguono ormai da oltre 10 anni, una appresso all'altro, comunque sempre la stessa, comunque che non termina, una volta dicono che è terminata, poi che è ripresa, insomma la situazione di disastro economico che vive questo paese e tanti altri, soprattutto le classi basse, medio-basse, ma anche comincia ad attaccare anche diciamo situazioni del ceto medio, questo è il malessere. Questo malessere fa sì che le persone cercano, tutte le persone, è umano il fatto di cercare il motivo di questo malessere, no? Il responsabile di questo malessere. Ebbene, le campagne mediatiche dei politici, fatte appunto attraverso i forti media, televisione soprattutto, ma anche giornali, hanno portato a individuare falsamente, chiaramente, il responsabile di tutto questo malessere di volta in volta in quello che è il nemico. Recentemente, come avete visto, sono i Rom e gli immigrati, questi sono, secondo le campagne stampa, secondo i politici, i responsabili di tutto il nostro malessere, altrimenti saremmo in un paradiso terrestre. Ora è chiaro che qualunque persona minimamente sensata dice che è un cumulo di baggianate, di stupidaggini, però questo sono riusciti a far passare. Difatti il voto e la campagna elettorale e il voto successivo del 4 marzo sono stati indirizzati da questo. Cioè la parola galera c'era centrale nella campagna elettorale di chi poi aveva avuto un sacco di voti. E allora è chiaro che poi, andando al governo, facendo il governo, queste maggioranze elettorali hanno detto: ma sì, la galera ci vuole, quindi hanno abbandonato, cioè è una sorta di controtendenza. La tendenza storicamente è quella che dicevamo prima, la sostituzione del carcere con le misure alternative. Però, siccome porta voti adesso, diciamo, mandiamo tutti in carcere, addirittura qualcuno di questi di questo governo sparano delle baggianate dicendo ma mandiamo subito in carcere, qualcuno dice vabbè, ma deve passare i processi, non fa niente, superiamo le lungaggini della giustizia mandandolo in carcere subito. Vabbè, ma chi decide? Un capo del governo di mandare gente in galera? Vabbè, insomma, cose che fanno inorridire perfino i ragazzi e le ragazze di scuola media, però questo dicono. E questo, non so, Giordi, c'è sempre stata gente che ha detto queste stupidaggini, a Roma si chiamano cazzate, così, no? Ma queste corbellerie, c'è sempre stato, però spesso non ha avuto un seguito. Dicevano, si chiamavano le chiacchiere da bar, no? Vai al baretto a dire ste cose, si diceva a Roma, no? Ma nel senso, erano chiacchiere di nessun interesse, la gente ci faceva una risata sopra e passava oltre. Adesso no, adesso invece hanno un consenso di massa. Queste stupidaggini, avete visto, Salvini sta aumentando i propri. Dicono così i sondaggi, poi chiaramente ci crediamo fino a un certo punto, anzi non ci crediamo ai sondaggi, però sì, il fatto che prima di facciamo la schedatura dei Rom, cosa è dura, cosa che nemmeno si può fare, che fuori c'è una cosa campata in aria, eppure l'ha detta e gli ha portato consenso. Gli immigrati, abbiamo fermato gli immigrati, ovviamente non ha fermato niente, ha solo fatto del male a della gente, cioè è una, però la, perché c'è questo? Perché sì, abbiamo detto, c'è il problema delle campagne mediatiche, tutte, però c'è una, come dire, un indebolimento intellettuale del cittadino medio, il famoso Fantozzi, no? Il bravo padre di famiglia, quella persona fallita, impotente, devastata, che deve trovare un nemico a cui attribuire tutto il suo malessere dovuto anche ai suoi fallimenti, un disastro, si sente un disastro totale, allora invece di pensare al suicidio pensa di accollare a qualcun altro e se la prende col più debole, ovviamente, perché proprio perché è vigliacco, pusillanime e impotente, non c'ha nemmeno come quel minimo di coraggio di prendersela col forte, col potente, col governante, se la prende col più debole, questo sotto. Salvini ha capito questa cosa, ma tutti i populisti e dicono e mettono sul tavolo, ecco, il nemico è a volte il mendicante, il vagabondo, anticamente è stato così, questa oggi è il Rom, ancora oggi è il migrante e così via, e poi ne troveranno altri, perché il nemico, il governo della paura è una cosa molto antica, non è, non, no, pensate, ci raccontano gli storici che perfino gli imperi dell'antichità, per esempio l'impero assiro-babilonese, che anche, ha avuto anche una grossa importanza dal punto di vista della civiltà, soprattutto quella architettonica, hanno fatto delle costruzioni bellissime, il primo codice Hammurabi, cioè queste, eppure l'impero assiro-babilonese governava quella gran massa di gente attraverso il governo della paura, e aveva trovato il nemico di volta in volta, che di volta in volta erano le popolazioni che stavano all'interno, le comunità nazionali che stavano all'interno del proprio territorio, e infatti a volte si arrivava con gli armeni, portava via, poi con gli ebrei, poi con alcuni arabi mestati lì, e cioè, quindi era chiaramente, quindi è una cosa molto molto vecchia, insomma, tutti gli imperi dell'antichità hanno governato le masse di persone col governo della paura. I governi moderni non ne parliamo, sappiamo la storia recente, per esempio, dell'Europa, ma anche dell'America, ma anche di tutti i paesi, senza nessuno escluso, che individuavano, trovavano o costruivano un nemico a cui attribuire tutti i malesseri che c'era la popolazione, che invece era un malessere dovuto a errori economici, crisi economiche, sbagli di governo, tutta una serie di normalità, no? Ecco, questo avviene anche oggi, però la differenza è che oggi funziona molto, perché c'è sempre stato anche in Italia, no? Al tempo della Democrazia Cristiana il pericolo erano i comunisti che mangiavano i bambini, facevano queste cose qui, però ha funzionato fino a un certo punto, perché metà Italia si riteneva più o meno vicina o solidale con i comunisti, quindi non è che ha funzionato tanto, loro lo dicevano, pure loro c'erano le campagne mediatiche, anzi molto più feroci di oggi, però non è che la gente era così imbesuita di stare con la bocca aperta a bere tutto quello che diceva, anzi se ne fregava, diceva, casomai con due parolacce la zittivano e continuavano a pensarla con la loro testa, e difatti le cose si sono fatte, le conquiste si sono fatte, i passi avanti si sono fatti. Se la gente pensa con la propria testa e non si fa imbesuire dalle campagne mediatiche, e poi i frutti si vedono. Oggi no, oggi qualunque baggianata dica qualcuno che va lì in televisione, è chiaro che pare che si rimbambiscono tutti. Ci sarebbe, verrebbe da dire, tutti noi che guardiamo il telegiornale, che non fa altro che esporre questi faccioni di questi, diciamo, attuali dirigenti che sparano le loro cambolate, che tra l'altro non nemmeno fanno cose ma concrete, brutto belle che siano, probabilmente brutte, però nemmeno quelle riescono a fare, perché a volte i tempi poi sono qui, sono lunghi, però le dicono. Allora, se ci fosse per esempio lo sciopero della televisione, dei giornalisti della televisione e della stampa per una settimana, ecco, questi partiti di governo, per esempio la Lega scenderebbe al 2%, questo ti viene da dire subito, perché la sua forza è di dargli, metterlo lì quel faccione in primo piano, il giornalista gli fa dire quello che vuole, vabbè, quello vorrà il suo mestiere, deve portare a casa uno stipendio, il giornalista, e quello dice, la gente applaude, no? il disastrato italiano medio di questi tempi. Va bene, torniamo al nostro problema. Dicevamo, questo fatto qui, quindi il 2 agosto è crollata l'ultima chance che c'era stata della possibile riforma Orlando, e quindi siamo tornati di nuovo nel nero, non c'è nessuna modifica attualmente alla condizione di vita dei carcerati, soprattutto non c'è nessun passaggio dal carcere a misure alternative, tant'è vero che appunto vediamo che continua a aumentare il fatto che, diciamo, che il fatto che siano arrivati alla soglia dei 60.000, 59.000 e rotti sono, e 135, e considerate che all'inizio dell'anno erano 3.000 in meno, quindi c'è un aumento, ma anche il mese scorso, anche dal mese scorso a questo, cioè dal 31 luglio al 31 agosto sono passati, quindi continuano ad aumentare, è bloccato proprio il passaggio alle misure alternative, e considerate che la maggior parte di quelli che stanno in carcere, di questi 59.000, sono persone che hanno meno di 4 anni di carcere da fare, hanno un residuo pena inferiore. Il calcolo che fanno alcuni, per esempio Antigone, altri, sono che questi 59.000, circa 30.000, forse di più, chi dice di più, sono quasi la metà, o comunque il 40% sicuro, ha meno di 4 anni di carcere da fare, quindi dovrebbe, secondo la legge, uscire fuori, stare in misura alternativa, quindi sarebbe, la situazione sarebbe la metà, 30.000, 32.000, 35.000, questo sarebbe fisiologicamente le persone che secondo le leggi italiane, secondo, non lo dico secondo me, ci dovrebbe stare nessuno, e lo sapete come la pensiamo, però secondo le leggi e i regolamenti non più di 30-32.000 persone dovrebbero stare in carcere, invece questa è così, visto che questi governi, questi giornalisti, questi uomini di Stato che sempre esaltano la legalità, ogni 3x2 fanno la giornata per della legalità, sono loro i primi a violare le leggi, perché così come la violenza contro l'immigrazione, altrettanto la violenza contro le persone recluse o contro i mendicanti o le persone per strada, sono tutte cose illegali. Quindi dovrebbe fare la giornata della vostra illegalità, perché voi fate le leggi e nemmeno le rispettate, quindi è un po' ultravergognoso, se non cialtrone, questo modo d'essere. Ma il problema, come dicevo, è nostro, perché dovremmo essere più presenti nel territorio per evitare queste cose. Va bene. Allora, perché diciamo che questo passo c'è dentro il problema del lavoro in carcere? E vogliamo questa trasmissione, la prossima, affrontare bene questo discorso, perché appunto per passare alle misure alternative, oltre tutte le lungaggini, ma quelle appunto, ci vuole un lavoro esterno, il lavoro è centrale. Allora, l'abbiamo detto più volte facendo la storia del carcere, intanto la ripetiamo a pizzichi e bocconi, il carcere moderno nasce nello stesso periodo dell'industrializzazione o comunque delle lavorazioni di massa, sfruttati, che però appunto per quelle condizioni, cioè è stata un po' un'anomalia, certo prima c'era la schiavitù, però il passaggio dalla schiavitù alla grande manifattura o al grande lavorazione bracciantile, secondo gli storici dell'epoca, 500-600, non c'è stata una grossa differenza, cioè perché nelle prime manifatture, le prime fabbriche si lavorava 13-14 ore al giorno, ora, e non avevi nessuna libertà, meno, E qualcuno diceva, vabbè, ma allora la fine della schiavitù non ci pare, non diciamo i braccianti sui campi, cioè le persone salariate che erano state espropriate dalle recinzioni, da tutto quel percorso che aveva creato appunto il proletariato, cioè le persone senza niente, senza proprietà, proletario vuol dire senza alcuna proprietà se non la propria forza lavoro, è chiaro che lavoravano appunto anche i braccianti in condizioni spaventose, simili alla schiavitù, molto simili. Era differente soltanto l'aspetto giuridico. Finito il lavoro, il bracciante o l'operaio se ne tornavano a casa, in quei tuguri dove dormivano e mangiavano, mentre invece lo schiavo rimaneva a disposizione del padrone, che però era pure costretto a dargli da mangiare, la differenza, e a trovargli un letto da dormire, mentre invece a quelli che hai finito a giorno di lavoro, diciamo, arrangiati, cerca di mangiare per conto tuo e cerca di dormire sotto. Questa è la situazione. Questa situazione non è che piacque molto a tutti gli umani, a nessuno. Laddove è avvenuta all'inizio in Inghilterra, provocò delle sommosse spaventose che hanno messo in moto quel paese, che era un paese addormentato, completamente in mano a bande di criminali, che però appunto questo conflitto alto, esasperato, forte, mise in moto quel paese, fino poi a farlo crescere anche su altri terreni, non solo economicamente per lo sviluppo delle fabbriche, delle miniere e delle manifatture, ma anche il conflitto portò anche al risveglio di alcune coscienze. E poi questo si diffuse in tutto il mondo, però questa cosa non, e quindi oltre alla repressione veniva la gente che scappava dalle fabbriche o dai campi a fare i braccianti, veniva raccolta dalla polizia e portata a lavorare. Questa cosa che costava un sacco di soldi, poi si crearono quelle cose raccontate da i Robin Hood, infatti si sviluppò proprio in Inghilterra, non a caso, tutta quella novellistica, per dire, le persone scappavano, però non è che andavano a fare vagabondi, alcuni andavano a fare, altri si mettevano insieme in gruppi e andavano fuori delle città, cioè nei boschi, nelle foreste, dove non arrivava ancora il potere centrale, no, dello Stato, e vivevano raccogliendo il miele, le bacche, le cose, vivendo e poi scambiandola con le città, questi prodotti, e vivevano anche abbastanza bene. Poi, ovviamente, poi il potere dello Stato è diventato totale e non ci sono più posti liberi. E diceva un grandissimo scrittore inglese non c'è più spazio per fare il fuorilegge, perché il fuorilegge era uno che stava sì fuori della legge, ma stava fuori della legge, appunto. Fuori voleva dire fuori legge, che voleva dire letteralmente che stava fuori dai confini territoriali dove arrivava la legge, e viveva secondo proprie regole. Questi gruppi di persone vivono secondo proprie regole. Quando man mano lo Stato conquista tutto il territorio, quindi impone la sua legge su tutto il territorio, non è più possibile fare il fuorilegge. E questo scrittore, si chiama Foster, grande scrittore, quello della Camera con Vista, qualcuno l'ha visto, Passaggio in India, no? Ecco, disse che oggi, lui non è di oggi, è da fine dell'Ottocento, nonostante già da allora c'era questo potere statale, ha conquistato tutto il territorio, quindi non c'era più possibilità di fare il fuorilegge. La legge dello Stato dominava tutti gli anfratti, e quindi era possibile fare o subalterno alla legge oppure il criminale, non più il fuorilegge ma il criminale. E porta questa precisa, attentissima, intelligentissima variazione, dice: il fuorilegge è uno che opera autonomamente fuori dalla legge, ma vive secondo sue regole, diverse dalla legge della città, però sue regole. Il criminale invece utilizza le leggi dello Stato, le utilizza a suo vantaggio, non si contrappone alle leggi, non è che crea altre leggi come era il fuorilegge, un'altra comunità, un altro modo di vita, ma utilizza le regole, le leggi dello Stato, solo che le piega al proprio interesse. Quindi questa grande intuizione di Foster ci dovrebbe, lui era uno scrittore, né un politicante, né un politologo, né un sociologo, però questo per dire che appunto ha avuto questa grande intuizione che in effetti oggi è sempre più valida, non a caso è difficile, poi è impossibile. Anche gli ultimi fuorilegge li abbiamo visti, per esempio, in Italia negli anni 60, i rapinatori che vivevano le bande di batterie di rapinatori che facevano le rapine, poi se le ripartivano, le dividevano in un territorio in genere di periferie, dove c'era appunto gente povera, e quindi una sorta di fuorilegge c'era. Poi chiaramente anche questi sono spariti, e la criminalità è diventata criminalità di Stato legale, ossia che utilizza le leggi a suo piacimento, a suo favore. Vabbè, detto e chiusa questa, torniamo alla storia. E dicevamo che questo affossamento della riforma Orlando ha molto a che vedere col problema del lavoro. Lo vediamo tra un attimo. Allora, avete sicuramente riconosciuto gli stacchi musicali di oggi, la grande Aretha Franklin, in omaggio della sua scomparsa di qualche giorno fa, utilizziamo le sue grandiose canzoni, la grande interpretazione che faceva del blues, ma anche del jazz, insomma. Dicevamo il tema del lavoro, perché alcuni giorni fa, no, è girata un'interessantissima appunto notizia che diceva che nelle carceri statunitensi era stata alcune associazioni, diciamo, vicine ai carcerati, alle persone recluse, avevano indetto una protesta, uno sciopero delle lavorazioni dal 21 di agosto al 9 settembre, quindi è tuttora in corso. Ci sono diversi articoli di giornali che hanno ragionato su questa cosa, perché è una cosa abbastanza nuova, non è comune avere uno sciopero così. I punti che, cioè, la rabbia è uscita fuori dalla morte di sette detenuti in un carcere del South Carolina che per un sistema di sovraffollamento assurdo avevano messo addirittura nelle stesse celle reclusi di bande diverse, quindi questo ha fatto scattare la mole, è venuto fuori una zuffa portentosa, poi è intervenuta la polizia penitenziaria che ha fatto appunto compiuto ancora più, insomma alla fine sono morte sette dei reclusi. Questa è stata la scintilla, però i problemi erano annosi e forti, e quindi hanno tirato giù una carta rivendicativa in cui portano avanti appunto le loro rivendicazioni. E al secondo punto c'è una cosa molto importante, Intanto al primo punto vogliono che non succeda più, quindi sono contro il sovraffollamento, la violenza delle guardie penitenziarie, queste cose qui, perché hanno prodotto 7 morti. Ma il secondo punto, quindi è il primo di carattere rivendicativo materiale, concreto, diciamo, è quello di avere un pagamento per il lavoro carcerario simile in rapporto a quello che hanno i lavoratori fuori. Cioè, se vogliono appunto un trattamento economico ad ora di lavoro pagata quanto viene pagata l'ora di lavoro dei lavoratori esterni a parità di mansioni. Ecco, questa cosa è molto importante, puntano molto su questa cosa, poi ci sono altre rivendicazioni. Perché è prevalente, infatti, non a caso hanno fatto lo sciopero delle persone, diciamo, dei lavoranti e delle lavoranti in carcere. Perché appunto vogliono riprendere questa cosa. In Italia è già stata ottenuta, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, comunque ne riparliamo, perché ho visto che c'è poca consapevolezza di quello che è il lavoro in carcere nella situazione italiana. Allora, il lavoro in carcere è un obbligo, perché dicevamo appunto il carcere è nato in quella fase della rivoluzione industriale, quindi serviva a riprendere questi ribelli che scappavano dal lavoro, fargli fare un po' di galera con lavoro forzato, obbligatorio, e poi riportarli in fabbrica. Quindi era il carcere, lo dicono tutti, a partire da Foucault, tutti quelli che hanno scritto sul carcere, se ne contano decine e decine, i migliori testi dicono che il carcere è nato per disciplinare, obbligare, ammaestrare al lavoro dipendente, al lavoro succube, al lavoro subalterno. A questo serve il carcere. Tutto il resto sono chiacchiere, questo è il punto centrale. Quindi il lavoro è centrale, è chiaro, no? Quindi il lavoro forzato, il carcere è nato con il lavoro forzato, cioè il detenuto che trasgrediva la legge veniva portato in carcere e messo a lavorare forzosamente, forzatamente, perché doveva capire che quello era il suo destino. Tu sei nato per fare il lavoratore, l'operaio, e zitto, e basta, con le buone o con le cattive, quello è il tuo destino, e quindi ci dobbiamo abituare. Però quindi il lavoro in carcere non ha mai avuto una funzione redditizia, cioè si faceva lavorare la gente in carcere. Infatti in Italia nascono le colonie agricole, le case di lavoro, no? Cioè, che erano luoghi dove la gente veniva mandata solo per lavorare il tempo che lo decideva il giudice. Però il lavoro lì, quelli che non potevano uscire addirittura lavoravano in cella, facendo dei lavori che non avevano nessuna produttività interessante. Cioè il lavoro in carcere non ha mai avuto, e nemmeno oggi ha, un'estrazione di plusvalore, tanto per usare i termini classici, oppure se volete uno sfruttamento in cui il lavoro del lavoratore permette di ricavare profitto. Non è quello la funzione del carcere, non è quello di far lavorare dei semischiavi, che sono tali, sono le persone recluse, e tirar fuori il profitto dal loro sfruttamento. Non è quello l'obiettivo del carcere, è molto più alto. Il lavoro del carcere, lo scopo del carcere è produrre il proletario operoso, quello che rimane un senza proprietà, costretto a vendere sempre la forza lavoro, che non mette in discussione la proprietà degli altri. Quello deve insegnare il carcere, deve insegnare che tu sei un senza, uno che non c'è niente, un senza proprietà, e rimarrai senza proprietà tutta la vita, a meno che qualcuno non te la regala, ma il tuo destino è questo, e non devi nemmeno invidiare o attentare la proprietà altrui. A questo serve, la più importante merce utile al capitalismo è l'operaio, è questo tipo di proletario operoso, perché le altre merci sì, tirano fuori un profitto, ma quelle sono variabili, cambiano questa invece è permanente, esiste da 500 anni, e fino a che non abbatteremo il capitalismo esisterà per i prossimi centinaia d'anni, speriamo che non sia, però comunque quella è la merce importante. Quindi serve a produrre la merce importante, non è che non bisogna mai attardarsi a vedere ma quello lo fanno lavorare, lo pagano poco, è pur vero, però per esempio in Italia, grazie a nel carcere italiane, alla mobilitazione degli anni 70-80 nelle carceri, alla tutto il circondario, anche all'azione della CEDU, della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, e ad altre corti italiane e internazionali, questa cosa si è già ottenuta da qualche tempo, ossia l'equiparazione dell'ora lavorata dal detenuto è equiparata all'85% della del salario sindacale stabilito per quella mansione. In Italia è già avvenuto, quello che chiedono i lavoratori detenuti americani in Italia e in gran parte d'Europa è già avvenuto, per cui c'è questa grossa differenza. Inoltre, appunto, in Italia poi il lavoro forzato è stato abolito, anche quello, e perché non ne parlava la Costituzione, e perché appunto le mobilitazioni dei detenuti hanno messo in discussione questa forma schiavistica, è stato abolito, quindi non è più un obbligo, anche se ancora i regolamenti continuano a parlare che in carcere il lavoro è un obbligo, sia perché non c'è questa possibilità di dare lavoro, e sia perché già al di là delle chiacchiere a loro interessava portare avanti la disciplina, non tanto il lavoro, e la disciplina hanno capito che si portava avanti non solo facendo lavorare, ma imponendo dei ritmi carcerari simili a quelli della fabbrica, simili a quelli del lavoro bracciantile, cioè quelli che sono soccombenti, cioè di chi deve dire sempre sì a un ordine. E quindi il lavoro è un po' scomparso. Considerate, le colonie agricole ne è rimasta una sola, con 70 persone dentro, quindi è in via di estinzione. Le case di lavoro ne sono rimaste soltanto tre, anch'esse in via di estinzione. In tutto c'hanno, se no, 300, tra case di lavoro e colonie agricole, 300 persone sui 59.000. quindi il lavoro forzato è stato abolito, non c'è più nelle carceri italiane. C'è invece una grossa richiesta del lavoro da parte delle persone detenute. Perché? Anche qui togliamo via i veli ideologici che a volte fanno vedere male la realtà. Mettiamoci dal punto di vista della persona reclusa. La persona reclusa è costretta o a mangiare la sbobba del carcere, oppure deve avere qualche soldo in tasca, qualche euro in tasca, per comprarsi del cibo diverso, anche le sigarette, o anche quello che serve, il giornale, quello che serve per vivere meno devastante la condizione carceraria. Chi te li dà sti soldi? Qualcuno che c'ha la famiglia e ti aiuta pure, ma non è che sono tanti. Si ha col lavoro in carcere, quindi c'è una grossa richiesta. Le ultime mobilitazioni in Italia sono proprio per ottenere un lavoro in carcere, perché col lavoro intanto esci dalla cella e c'hai un po' di movimento libero, ti muovi dovunque, alla falegnameria o in sezione facendo il portavite o lo scopino o in altro posto. Il problema è, e poi c'è poi 2 euro in tasca per stare un po' meglio, insomma, un po' meno male. Quando c'è stata questa equiparazione, i sindacati dei secondini hanno strillato: ah, il golpe, è una vergogna, la retribuzione della persona disonesta deve essere uguale a quella della persona onesta. Hanno fatto un casino della Madonna. Poi sì, diamo 1000 euro al mese al carcerato, tutte queste cazzate qua. In realtà la situazione è molto diversa. Allora, uno, la media di lavoro di quelli delle persone in carcere che lavorano è di due ore al giorno, non di più. E non per tutto il periodo dell'anno, ma in maniera alternata, per permettere a tutti di lavorare, siccome il lavoro è poco, perché il budget dell'amministrazione penitenziaria per il lavoro dipendente nelle carceri si è ridotto, è sceso di molto, è chiaro che devono fare alternare, quindi uno lavora 3 mesi a fare il portavito, poi subentra un altro, fa altri 3 mesi, e la media è 2-3 ore al giorno. Insomma, alla fine dei conti, alla fine dei giochi, la media che si mette in tasca un detenuto lavoratore è sui 200 intorno ai 200 euro mensili. Quindi non le stupidaggini scritte, anche queste scritte e dette dalle guardie carcerarie. Ma voi direte: ma ci stanno anche quelli che lavorano per le ditte private, che lavorano fuori dall'amministrazione penitenziaria? Certo, ma sapete quanti sono? Poco più del 2%. Il 2,2% lavorano per datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria. Nonostante in Italia è stata stata varata una legge chiamata legge Smuraglia, che offre uno sconto sul credito d'imposta di 516 euro annui al datore di lavoro che assume come dipendente un recluso. Perché anche questa non ha funzionato? Cioè non può, perché ci sono un sacco di domande inevase. Non... Perché intanto il lavoratore detenuto ha molti vincoli, non si può fermare, cioè, ad esempio l'orario di entrata ed uscita nel posto di lavoro è rigido, perché è rigido poi ritorno in carcere, non può fermarsi oltre l'orario, c'è il problema a sentarsi durante i colloqui o il processo, tutte queste cose qui che creano disfunzione a chi assume, apposta è stato dato questo in più. In più c'è tutta il meccanismo molto farraginoso per permettere a una persona di andare a lavorare in fabbrica. Uno degli elementi che porta più tempo è la scelta del singolo, della persona reclusa da parte del datore di lavoro insieme a un funzionario dell'amministrazione penitenziaria, che scelgono: questo è il lavoro da fare, dice il datore di lavoro, mi serve uno che sappia fare questo, allora si mettono insieme uno e scelgono. Tutto questo porta un sacco di tempo per scegliere la persona adatta, insomma. Tutto qui, dice infatti il vice direttore del DAP, Luigi Pagano, spesso per le aziende far lavorare i detenuti è complesso e costoso, dunque se possono evitano, nonostante appunto i 516 euro della legge Smuraglia che gli vengono regalati. Allo stesso modo per i detenuti lavorare è incompatibile con gli obblighi carcerari, spesso, che sono legati alla condizione come l'ora d'aria, i colloqui, insomma, è tutta una condizione molto diversa. Anche in America, di cui si appunto ci sta questo, il lavoro in carcere è molto più diffuso, ma non perché, attenzione, non perché dal lavoro carcerario si tirano fuori i profitti, questo è relativo, perché i detenuti che sono presi in consegna dalle carceri private devono lavorare, cioè l'obbligo dello Stato li dà in affitto, cioè lo Stato affitta i carcerati a grandi società, sono delle grandi multinazionali queste che hanno le carceri private in America, sono grandi e gestiscono le carceri private, che non sono molte, sono una piccolissima parte, sono credo 200.000 carcerati su 5 milioni e mezzo, tanti sono in America, quindi sono una piccola, anche qui si esalta molto, ma le carceri private in America sono nemmeno l'1%, cioè una piccolissima quota, e però queste multinazionali che fanno i soldi a palate sulle carceri private non le fanno dal lavoro, pur facendo lavorare i detenuti, dei detenuti, ma sul quanto gli dà lo Stato per ogni detenuto che loro recuperano, riabilitano, rieducano, come si dice, no? Lo Stato gli dà quasi 14 miliardi per tutti questi detenuti, diciamo, e loro ne spendono il minimo, sia perché hanno, quindi che fanno? Sfruttano il personale di polizia penitenziaria mettendolo al minimo, riducendo tutti gli altri personali, tipo non hanno lo psicologo, comunque li sottopagano, insomma, è un normale sfruttamento, ma lo sfruttamento delle persone recluse è dovuto al fatto che hanno dei locali schifosi, che c'è una violenza inaudita, perché appunto sono sotto malissimo, e quindi, cioè, non c'è questo grosso business. Il business è perché lo Stato, questa forma, siccome in America tutto deve essere privato, anche le carceri sono state privatizzate, ma è una piccolissima parte è stata privatizzata, il grosso rimane nelle carceri statali, che sono ancora appunto oltre il 90%, e questo è l'elemento centrale. Noi torneremo a parlare del lavoro in carcere, perché ci sta molta confusione. Per esempio, si parla molto anche da noi, privatizzeranno. Il problema non è la privatizzazione del carcere, il carcere è privato o pubblico, sempre carcere è. Non c'entra niente, e non è che viene la persona reclusa viene sfruttata, perché viene devastata la propria identità, la propria personalità, e perché viene completamente azzerato, annichilito. Questo è il punto centrale, non perché viene fatto lavorare e sfruttato come i lavoratori liberi, non è assolutamente quello, è tutto un altro meccanismo. Non cadiamo in cose inutili, perché non c'è. Ora c'è stato il fatto che per esempio alcuni comuni, come il comune la Giunta Comunale Raggi di Roma ha utilizzato, ha fatto un contratto col Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per avere dei detenuti per pulire i parchi, le buche, queste cose qua che non fa. D'accordo, questo lo fanno, però considera attenzione che il lavoro socialmente utile è legato a quel discorso dei 4 anni in meno di carcere, ma di questo ne parleremo bene la prossima volta. Però voglio dire, prima di, stiamo attenti perché c'è molta confusione, molta poco chiarezza, molta poco conoscenza su quello che è il lavoro in carcere, e soprattutto di non avvicinare la realtà americana da quella europea e italiana in particolare, perché sono molto dissimili. Questo è il punto centrale. Dishing out the dirt on everybody and giving each other the 411 on who drop kick two this week. You know what I'm talking about. When the baby girl jumped, did it, did it.